Il numero 78, 8, mercoledì. Vidi una scena commovente ieri sera. Erano vari giorni che l'erbivendola, ogni volta che passava accanto a De Rossi, lo guardava con un'espressione di grande affetto, perché De Rossi, dopo che ha fatto quella scoperta del calamaio e del prigioniero numero 78, ha preso a ben volere il suo figliuolo, Crossi, quello dai capelli rossi e dal braccio morto, e l'aiuta a fare il lavoro di scuola, gli suggerisce le risposte, gli dà carta, pennini, lapis, insomma, gli fa come un fratello, quasi per compensarlo di quella disgrazia di suo padre che gli è toccata e che egli non sa. Erano vari giorni che l'erbivendola guardava De Rossi e pareva gli volesse lasciar gli occhi addosso, perché è una buona donna che vive tutta per il suo ragazzo. È De Rossi che gliela aiuta e gli fa fare bella figura, De Rossi che è un signore, il primo della scuola, le pare un re, un santo a lei. Lo guardava sempre e pareva che volesse dirgli qualcosa e si vergognasse, ma ieri mattina finalmente si fece coraggio e lo fermò davanti a un portone e gli disse: scusi tanto lei, signorino, che è così buono, che vuol tanto bene al mio figliuolo, mi faccia la grazia d'accettare questo piccolo ricordo d'una povera mamma. E tirò fuori dalla cesta degli erbaggi una scatoletta di cartoncino bianco e dorato. De Rossi arrossì tutto e rifiutò, dicendo risolutamente: la dia al suo figliuolo, io non accetto nulla. La donna rimase mortificata e domandò scusa, balbettando: non pensavo mica d'offenderlo, non sono che caramelle. Ma De Rossi ridisse di no, scrollando il capo. E allora, timidamente, essa levò dalla cesta un mazzetto di ravanelli e disse: accetti almeno questi, che son freschi, da portarli alla sua mamma. De Rossi sorrise e rispose: no, grazie, non voglio nulla. Farò sempre quello che posso per Crossi, ma non posso accettar nulla. Grazie lo stesso. Ma non è mica offeso? Domandò la donna ansiosamente. De Rossi le disse: no, no, sorridendo, e se ne andò mentre essa esclamava tutta contenta: oh, che buon ragazzo! Non ho mai visto un bravo e bel ragazzo così. E pareva finita. Ma eccoti, la sera alle 4, che invece della mamma di Crossi si avvicina il padre con quel viso smorto e malinconico. Fermò De Rossi e dal modo come lo guardò capì subito che gli sospettava che De Rossi conoscesse il suo segreto. Lo guardò fisso e gli disse con voce triste e affettuosa: lei vuol bene al mio figliuolo. Perché gli vuole così bene? De Rossi si fece color di fuoco nel viso. Egli avrebbe voluto rispondere: gli voglio bene perché è stato disgraziato, perché anche voi, suo padre, siete stato più disgraziato che colpevole. E avete espiato nobilmente il vostro delitto e siete un uomo di cuore. Ma gli mancò l'animo di dirlo perché in fondo egli provava ancora timore e quasi ribrezzo davanti a quell'uomo che aveva sparso il sangue d'un altro ed era stato 6 anni in prigione. Ma quegli indovinò tutto e abbassando la voce disse nell'orecchio a De Rossi quasi tremando: vuoi bene al figliuolo, ma non vuoi mica male, non disprezzi mica il padre, non è vero? Ah no? No, tutto il contrario, esclamò De Rossi con uno slancio dell'anima. E allora l'uomo fece un atto impetuoso come per mettergli un braccio intorno al collo, ma non osò, e invece gli prese con 2 dita uno dei riccioli biondi, lo allungò e lo lasciò andare. Poi mise la mano sulla bocca e si baciò la palma, guardando De Rossi con gli occhi umidi, come per dirgli che quel bacio era per lui. Poi riprese il figliuolo per mano e se ne andò a passi lenti. Un piccolo morto. 13. Lunedì. Il bimbo che sta nel cortile dell'erbivendola, quello della prima superiore, compagno di mio fratello, è morto. La maestra del Cati venne sabato sera tutta afflitta a dar la notizia al maestro, e subito Garrone e Coretti s'offersero di aiutare a portar la cassa. Era un bravo ragazzino. Aveva guadagnato la medaglia la settimana scorsa, voleva bene a mio fratello e gli aveva regalato un salvadanaio rotto. Mia madre lo carezzava sempre quando lo incontrava. Portava un berretto con 2 strisce di panno rosso. Suo padre è facchino alla strada ferrata. Ieri sera, domenica, alle 4:30 siamo andati a casa sua per far l'accompagnamento alla chiesa. Stanno al pian terreno, nel cortile c'erano già molti ragazzi della prima superiore con le loro madri e con le candele cinque o sei maestre, alcuni vicini. La maestra della penna rossa e la del Cati erano entrate dentro e le vedevamo da una finestra aperta che piangevano. Si sentiva la mamma del bimbo che singhiozzava forte. Due signore, madri di due compagni di scuola del morto, avevano portate due ghirlande di fiori. Alle cinque in punto ci mettemmo in cammino. Andava innanzi un ragazzo che portava la croce, poi un prete, poi la cassa. Una cassa piccola, piccola, povero bimbo, coperta d'un panno nero e c'erano strette intorno le ghirlande di fiori delle due signore. Al panno nero da una parte ci avevano attaccato la medaglia e tre menzioni onorevoli che il ragazzino s'era guadagnate lungo l'anno. Portava la cassa Garrone, Coretti e due ragazzi del cortile. Dietro la cassa veniva prima la del Cati, che piangeva come se il morticino fosse suo, dietro di lei le altre maestre, e dietro le maestre i ragazzi, alcuni fra i quali molto piccoli, che avevano dei mazzetti di viole in una mano e guardavano il feretro stupiti, dando l'altra mano alle madri che portavano le candele per loro. Sentii uno che diceva: «Adesso non verrà più alla scuola». Quando la cassa uscì dal cortile, si sentì un grido disperato dalla finestra. Era la mamma del bimbo, ma subito la fecero rientrare nelle stanze. Arrivati nella strada, incontrammo i ragazzi d'un collegio che passavano in doppia fila e, visto il feretro con la medaglia e le maestre, si levarono tutti il berretto. Povero piccino, egli se n'andò a dormire per sempre con la sua medaglia. Non lo vedremo mai più, il suo berrettino rosso. Stava bene. In 4 giorni morì. L'ultimo giorno si sforzò ancora di levarsi per fare il suo lavorino di nomenclatura e volle tener la sua medaglia sul letto per paura che gliela pigliassero. Nessuno te la piglierà più, povero ragazzo. Addio. Addio, ci ricorderemo sempre di te alla sezione Baretti. Dormi in pace, bambino. La vigilia del 14 marzo. Oggi è stata una giornata più allegra di ieri. 13 marzo, vigilia della distribuzione dei premi al Teatro Vittorio Emanuele, la festa grande e bella di tutti gli anni. Ma questa volta non sono più presi a caso i ragazzi che debbono andare sul palcoscenico a presentare gli attestati dei premi ai signori che li distribuiscono. Il direttore venne questa mattina al Finis e disse: «Ragazzi, una bella notizia!» Poi chiamò Coraci, il calabrese. Il calabrese si alzò. «Vuoi essere di quelli che portano gli attestati dei premi alle autorità domani al teatro?» Il calabrese rispose di sì. «Sta bene», disse il direttore, «così ci sarà anche un rappresentante della Calabria e sarà una bella cosa». Il municipio quest'anno ha voluto che i 10 o 12 ragazzi che porgono i premi siano ragazzi di tutte le parti d'Italia, presi nelle varie sezioni delle scuole pubbliche. Abbiamo 20 sezioni con 5 succursali, 7.000 alunni. In un numero così grande non si stentò a trovare un ragazzo per ciascuna regione italiana. Si trovarono nella sezione Torquato Tasso due rappresentanti delle isole, un sardo e un siciliano. La scuola Buoncompagni diede un piccolo fiorentino, figliuolo d'uno scultore in legno. C'è un romano nativo di Roma nella sezione Tommaseo. Veneti, lombardi, romagnoli se ne trovano parecchi. Un napoletano ce lo dà la sezione Monviso, figliuolo d'un ufficiale. Noi diamo un genovese e un calabrese. Te, Coraci, col piemontese saranno 12. È bello, non vi pare? Saranno i vostri fratelli di tutte le parti d'Italia che vi daranno i premi. Badate, compariranno sul palcoscenico tutti e 12 insieme. Accoglieteli con un grande applauso. Sono ragazzi, ma rappresentano il paese come se fossero uomini. Una piccola bandiera tricolore è simbolo dell'Italia altrettanto che una grande bandiera. Non è vero? Applauditeli calorosamente dunque e fate vedere che anche i vostri piccoli cuori s'accendono, che anche le vostre anime di 10 anni s'esaltano dinanzi alla santa immagine della patria. Ciò detto, se n'andò e il maestro disse sorridendo: «Dunque, Coraci, tu sei il deputato della Calabria E allora tutti batterono le mani, ridendo, e quando fummo nella strada, circondarono Coraci, lo presero per le gambe e lo levarono su, e cominciarono a portarlo in trionfo, gridando: «Viva il deputato della Calabria!» Così, per chiasso, si intende, ma non mica per ischerno, tutt'altro, anzi, per fargli festa di cuore, che è un ragazzo che piace a tutti. Ed egli sorrideva. E lo portarono così fino alla cantonata, dove si imbatterono in un signore con la barba nera, che si mise a ridere. Il calabrese disse: «È mio padre!» E allora i ragazzi gli misero il figliuolo fra le braccia e scapparono da tutte le parti. La distribuzione dei premi, 14 marzo. Verso le 2 il teatro grandissimo era affollato, platea, galleria, palchetti, palcoscenico, tutto pieno gremito. Migliaia di visi, ragazzi, signore, maestri, operai, donne del popolo, bambini, era un agitarsi di teste e di mani, un tremolio di penne, di nastri e di riccioli, un mormorio fitto e festoso che metteva allegrezza. Il teatro era tutto addobbato a festoni di panno rosso, bianco e verde. Nella platea avevan fatto due scalette, una a destra per la quale i premiati dovevan salire sul palcoscenico, l'altra a sinistra per cui dovevan discendere dopo aver ricevuto il premio. Sul davanti del palco c'era una fila di seggioloni rossi e dalla spalliera di quel di mezzo pendeva una coroncina d'alloro, in fondo al palco un trofeo di bandiere, da una parte un tavolino verde con su tutti gli attestati di premio legati coi nastrini tricolori. La banda musicale stava in platea sotto il palco, i maestri e le maestre riempivano tutta una metà della prima galleria che era stata riservata a loro. I banchi e le corsie della platea erano stipati di centinaia di ragazzi che dovevano cantare e avevano la musica scritta tra le mani. In fondo e tutto intorno si vedevano andare e venire maestri e maestre che mettevano in fila i premiati e c'era pieno di parenti che davano loro l'ultima ravviata ai capelli e l'ultimo tocco alle cravattine. Appena entrato coi miei nel palchetto, vidi in un palchetto di fronte la maestrina della penna rossa che rideva con le sue belle pozzette sulle guance e con lei la maestra di mio fratello e la monachina tutta vestita di nero e la mia buona maestra di prima superiore, ma così pallida, poveretta, e tossiva così forte che si sentiva da una parte all'altra del teatro. In platea trovai subito quel caro faccione di Garrone e il piccolo capo biondo di Nelli che stava stretto contro la sua spalla. Un po' più in là vidi Garoffi col suo naso a becco di civetta che si dava un gran moto per raccogliere gli elenchi stampati dei premiandi e ne aveva già un grosso fascio per farne qualche suo traffico che sapremo domani. Vicino alla porta c'era il venditor di legna con sua moglie, vestiti a festa insieme al loro ragazzo che ha un terzo premio di seconda. Io rimasi stupito a non vedergli più il berretto di pelle di gatto e la maglia color cioccolata. Questa volta era vestito come un signorino. In una galleria vidi per un momento Votini con un gran colletto di trina, poi disparve. C'era in un palchetto del proscenio pieno di gente il capitano di artiglieria, il padre di Robetti, quello delle stampelle, che salvò un bambino dall'omnibus. Allo scoccar delle 2 la banda suonò e salirono nello stesso tempo per la scaletta di destra il sindaco, il prefetto, l'assessore, il provveditore e molti altri signori, tutti vestiti di nero, che s'andarono a sedere sui seggioloni rossi sul davanti del palcoscenico. La banda cessò di suonare. S'avanzò il direttore delle scuole di canto con una bacchetta in mano. A un suo cenno, tutti i ragazzi della platea s'alzarono in piedi, a un altro cenno cominciarono a cantare. Erano 700 che cantavano una canzone bellissima, 700 voci di ragazzi che cantano insieme. Com'è bello! Tutti ascoltavano immobili. Era un canto dolce, limpido, lento, che pareva un canto di chiesa. Quando tacquero tutti applaudirono, poi tutti zitti. La distribuzione dei premi stava per cominciare. Già s'era fatto innanzi sul palco il mio piccolo maestro di seconda, col suo capo rosso e i suoi occhi vispi, che doveva leggere i nomi dei premiati. S'aspettava che entrassero i 12 ragazzi per porgere gli attestati. I giornali l'avevano già detto che sarebbero stati ragazzi di tutte le province d'Italia. Tutti lo sapevano e li aspettavano guardando curiosamente dalla parte donde dovevano entrare anche il sindaco e gli altri signori e il teatro intero taceva. Tutti A un tratto arrivarono di corsa fin sul proscenio e rimasero schierati lì, tutti e 12, sorridenti. Tutto il teatro, 3.000 persone, saltarono su, d'un colpo, prorompendo in un applauso che parve uno scoppio di tuono. I ragazzi restarono un momento come sconcertati. «Ecco l'Italia!» disse una voce sul palco. Riconobbi subito Coraci, il calabrese vestito di nero, come sempre. Un signore del municipio che era con noi, che li conosceva tutti, li indicava a mia madre. Quel piccolo biondo è il rappresentante di Venezia, il romano è quello alto e ricciuto. Ce n'erano due o tre vestiti da signori, gli altri erano figliuoli di operai, ma tutti messi bene e puliti. Il fiorentino, che era il più piccolo, aveva una sciarpa azzurra intorno alla vita. Passarono tutti davanti al sindaco che li baciò in fronte uno per uno, mentre un signore accanto a lui gli diceva piano e sorridendo i nomi delle città: Firenze, Napoli, Bologna, Palermo. E a ognuno che passava tutto il teatro batteva le mani. Poi corsero tutti al tavolino verde a pigliar gli attestati. Il maestro cominciò a leggere l'elenco, dicendo le sezioni, le classi e i nomi, e i premiandi principiarono a salire e a sfilare. Erano appena saliti i primi, quando si sentì dietro alla scena una musica leggera, leggera di violini, che non cessò per tutta la durata dello sfilamento, un'aria gentile e sempre uguale, che pareva un mormorio di molte voci sommesse. Le voci di tutte le madri e di tutti i maestri e le maestre che tutti insieme dessero dei consigli e pregassero e facessero dei rimproveri amorevoli. E intanto i premiati passavano l'un dopo l'altro davanti a quei signori seduti che porgevano gli attestati e a ciascun dicevano una parola o facevano una carezza. Dalla platea e dalle gallerie i ragazzi applaudivano ogni volta che passava uno molto piccolo o uno che dai vestiti paresse povero, e anche quelli che avevano delle grandi capigliature riccioluto o erano vestiti di rosso e di bianco. Ne passavano di quelli di prima superiore che, arrivati là, si confondevano e non sapevano più dove voltarsi, e tutto il teatro rideva. Ne passò uno alto 3 palmi, con un gran nodo di nastro rosa sulla schiena, che a malapena camminava, incespicò sul tappeto, cadde. Il prefetto lo rimise in piedi e tutti risero e batterò le mani. Un altro ruzzolò giù per la scaletta ridiscendendo in platea. Si sentirono delle grida, ma non s'era fatto male. Ne passarono d'ogni sorta, dei visi di birichini, dei visi di spaventati, di quelli rosso in viso come ciliegie, dei piccini, buffi, che ridevano in faccia a tutti quanti. E appena ridiscese in platea, erano acchiappati dai babbi e dalle mamme che se li portavano via. Quando venne la volta della nostra sezione, allora sì che mi divertii. Passarono molti che conoscevo, passò Coretti, vestito di nuovo da capo a piedi, col suo bel sorriso allegro che mostrava tutti i denti bianchi, eppure chissà quanti miriagrammi di legni aveva già portati la mattina. Il sindaco, nel dargli l'attestato, gli domandò che cos'era un segno rosso che aveva sulla fronte, e intanto gli teneva una mano sopra una spalla. Io cercai in platea suo padre e sua madre e vidi che ridevano coprendosi la bocca con una mano. Poi passò De Rossi, tutto vestito di turchino, coi bottoni luccicanti, con tutti quei riccioli d'oro, svelto, disinvolto, con la fronte alta, così bello, così simpatico, che gli avrei mandato un bacio. E tutti quei signori gli vollero parlare e stringere le mani. Poi il maestro gridò: Giulio Robetti! E si vide venire innanzi il figliuolo del capitano d'artiglieria con le stampelle. Centinaia di ragazzi sapevano il fatto, la voce si sparse in un attimo, scoppiò una salva d'applausi e di grida che fece tremare il teatro. Gli uomini si alzarono in piedi, le donne si misero a sventolare i fazzoletti e il povero ragazzo si fermò in mezzo al palcoscenico, sbalordito e tremante. Il sindaco lo tirò a sé, gli diede il premio e un bacio e, staccata dalla spalliera del seggiolone la coroncina d'alloro che v'era appesa, gliela infilò nella traversina d'una stampella. Poi lo accompagnò fino al palchetto del proscenio, dove era il capitano, suo padre, e questi lo sollevò di peso e lo mise dentro in mezzo a un gridio indicibile di bravo ed evviva. E intanto continuava quella musica leggera e gentile dei violini, e i ragazzi seguitavano a passare, quelli della sezione della consolata, quasi tutti figli di mercantini, quelli della sezione di Vanchiglia, figliuoli d'operai, quelli della sezione Boncompagni, di cui molti sono figliuoli di contadini, quelli della scuola Raineri, che fu l'ultima. Appena finito, i 700 ragazzi della platea cantarono un'altra canzone bellissima. Poi parlò il sindaco e dopo di lui l'assessore, che terminò il discorso dicendo ai ragazzi: «Ma non uscite di qui senza mandare un saluto a quelli che faticano tanto per voi, che hanno consacrate a voi tutte le forze della loro intelligenza e del loro cuore, che vivono e muoiono per voi. Eccoli là!» E segnò la galleria dei maestri. E allora, dalle gallerie dei palchi, dalla platea, tutti i ragazzi s'alzarono e tesero le braccia, gridando verso le maestre e i maestri, i quali risposero, agitando le mani, i cappelli, i fazzoletti, tutti ritti in piedi e commossi. Dopodiché la banda suonò ancora una volta e il pubblico mandò un ultimo saluto fragoroso ai 12 ragazzi di tutte le province d'Italia che si presentarono al proscenio schierati con le mani intrecciate sotto una pioggia di mazzetti di fiori. Litigio, 20 lunedì. Eppure no, non fu per invidia che gli abbia avuto il premio ed io no, che mi bisticciai con Coretti questa mattina, non fu per invidia, ma ebbi torto. Il maestro l'aveva messo accanto a me, io scrivevo sul mio quaderno di calligrafia, egli mi urtò col gomito e mi fece fare uno sgorbio e macchiare anche il racconto mensile, sangue romagnolo, che dovevo copiare per il muratorino che è malato. Io m'arrabbiai e gli dissi una parolaccia, egli mi rispose sorridendo: «Non l'ho fatto apposta. Avrei dovuto credergli, perché lo conosco, ma mi spiacque che sorridesse e pensai: oh, adesso che ha avuto il premio sarà ammontato di superbia». E poco dopo, per vendicarmi, gli diedi un urtone che gli fece sciupare la pagina. Allora, tutto rosso dalla rabbia: «Tu sì che l'hai fatto apposta», mi disse, e alzò la mano. Il maestro vide, la ritirò, ma soggiunse: «T'aspetto fuori». Io rimasi male, la rabbia mi sbollì, mi pentii. No, Coretti non poteva averlo fatto apposta. È buono, pensai. Mi ricordai di quando l'avevo visto in casa sua, come lavorava, come assisteva sua madre malata, e poi che festa gli avevo fatto in casa mia e come era piaciuto a mio padre. Quanto avrei dato per non avergli detto quella parola e per non avergli fatto quella villania, e pensavo al consiglio che mi avrebbe dato mio padre. Hai torto? Sì, e allora domandagli scusa. Ma questo io non osavo di farlo, avevo vergogna ad umiliarmi. Lo guardavo di sott'occhio, vedevo la sua maglia scucita alla spalla, forse perché aveva portato troppe legna e sentivo che gli volevo bene e mi dicevo coraggio, ma la parola scusami mi restava nella gola. Egli mi guardava di traverso, di tanto in tanto, e mi pareva più addolorato che arrabbiato. Ma allora anch'io lo guardavo bieco per mostrargli che non avevo paura. Egli mi ripeté: «Ci rivedremo fuori», ed io: «Ci rivedremo fuori». Ma pensavo a quello che mio padre mi aveva detto una volta: «Se hai torto, difenditi, ma non battere». Ed io dicevo tra me: «Mi difenderò, ma non batterò». Ma ero scontento, triste, non sentivo più il maestro. Infine arrivò il momento d'uscire. Quando fui solo nella strada, vidi che egli mi seguitava. Mi fermai e lo aspettai con la riga in mano. Egli s'avvicinò. Io alzai la riga. «No, Enrico», diss'egli col suo buon sorriso, facendo in là la riga con la mano. «Torniamo amici, come prima». Io rimasi stupito un momento e poi sentii come una mano che mi desse uno spintone nelle spalle e mi trovai tra le sue braccia. Egli mi baciò e mi disse: «Mai più baruffe tra noi, non è vero? Mai più, mai più», risposi. E ci separammo contenti. Ma quando arrivai a casa e raccontai tutto a mio padre, credendo di fargli piacere, egli si rabbruscò e disse: «Dovevi esser tu il primo a tendergli la mano, poiché avevi torto». Poi soggiunse: «Non dovevi alzar la riga sopra un compagno migliore di te, sopra il figliuolo di un soldato». E strappatami la riga di mano, la fece in due pezzi e la sbatté nel muro. Mia sorella, 24, venerdì. Perché, Enrico, dopo che nostro padre t'aveva già rimproverato d'esserti portato male con Coretti, hai fatto ancora quello sgarbo a me. Tu non immagini la pena che n'ho provata. Non sai che quando eri bambino ti stavo per ore e ore accanto alla culla invece di divertirmi con le mie compagne, e che quando eri malato scendevo dal letto ogni notte per sentire se ti bruciava la fronte. Non lo sai, tu che offendi tua sorella, che se una sventura tremenda ci colpisse ti farei da madre io e ti vorrei bene come a un figliuolo? Non sai che quando nostro padre e nostra madre non ci saranno più, io sarò la tua migliore amica? La sola con cui potrei parlare dei nostri morti e della tua infanzia, e che se ci fosse bisogno lavorerei per te, Enrico, per guadagnarti il pane e farti studiare, e che ti amerò sempre quando sarai grande, che ti seguirò col mio pensiero quando andrai lontano, sempre, perché siamo cresciuti insieme e abbiamo lo stesso sangue. Oh Enrico, stanne pur sicuro, quando sarai un uomo, se t'accadrà una disgrazia, se sarai solo, sta pur sicuro che mi cercherai, che verrai da me a dirmi: Silvia, sorella, lasciami stare con te, parliamo di quando eravamo felici, ti ricordi? Parliamo di nostra madre, della nostra casa, di quei bei giorni tanto lontani. Oh Enrico, tu troverai sempre tua sorella con le braccia aperte. Sì, caro Enrico, e perdonami anche il rimprovero che ti faccio ora. Io non mi ricorderò di alcun torto tuo, e se anche tu mi dessi altri dispiaceri, che importa? Tu sarai sempre mio fratello, lo stesso. Io non mi ricorderò mai d'altro che d'averti tenuto in braccio bambino, d'aver amato padre e madre con te, d'averti visto crescere, d'essere stata per tanti anni la tua più fida compagna. Ma tu scrivimi una buona parola sopra questo stesso quaderno, io ripasserò a leggerla prima di sera. Intanto, per mostrarti che non sono in collera con te, vedendo che eri stanco, ho copiato per te il racconto mensile Sangue Romagnolo, che tu dovevi copiare per il muratorino malato. Cercalo nel cassetto a sinistra del tuo tavolino. L'ho scritto tutto questa notte mentre dormivi. Scrivimi una buona parola, Enrico, te ne prego. Tua sorella Silvia. Non sono degno di baciarti le mani. Enrico. Sangue Romagnolo, racconto mensile. Quella sera la casa di Ferruccio era più quieta del solito. Il padre, che teneva una piccola bottega di merciaiolo, era andato a Forlì a far delle compere, e sua moglie l'aveva accompagnato con Luigina, una bimba, per portarla da un medico che doveva operarle un occhio malato, e non dovevano ritornare che la mattina dopo. Mancava poco alla mezzanotte. La donna che veniva a far dei servizi di giorno se n'era andata sull'imbrunire. In casa non rimaneva che la nonna, paralitica delle gambe, e Ferruccio, un ragazzo di 13 anni. Era una casetta col solo piano terreno, posta sullo stradone a un tiro di fucile da un villaggio poco lontano da Forlì, città di Romagna, e non aveva accanto che una casa disabitata, rovinata 2 mesi innanzi da un incendio sul quale si vedeva ancora l'insegna ad un'osteria. Dietro la casa c'era un piccolo orto circondato da una siepe, sul quale dava una porticina rustica, la porta della bottega, che serviva anche da porta di casa. S'apriva sullo stradone. Tutt'intorno si stendeva la campagna solitaria, vasti campi lavorati, piantati di gelsi. Mancava poco alla mezzanotte, pioveva, tirava vento. Ferruccio e la nonna, ancora levati, stavano nella stanza da mangiare, tra la quale e l'orto c'era uno stanzino ingombro di mobili vecchi. Ferruccio non era rientrato in casa che alle 11, dopo una scappata di molte ore, e la nonna l'aveva aspettato a occhi aperti, piena d'ansietà, inchiodata sopra un largo seggiolone a bracciuoli, sul quale soleva passare tutta la giornata e spesso anche l'intera notte, poiché un'oppressione di respiro non la lasciava star coricata. Pioveva e il vento sbatteva la pioggia contro le vetrate. La notte era oscurissima. Ferruccio era rientrato stanco, infangato, con la giacchetta lacera e col livido d'una sassata sulla fronte. Aveva fatto la sassaiola coi compagni, eran venuti alle mani secondo il solito, e per giunta aveva giocato e perduto tutti i suoi soldi e lasciato il berretto in un fosso. Benché la cucina non fosse rischiarata che da una piccola lucerna a olio posta sull'angolo d'un tavolo accanto al seggiolone, Pure la povera nonna aveva visto subito in che stato misurando si trovava il nipote e in parte aveva indovinato, in parte gli aveva fatto confessare le sue scapestrerie. Essa amava con tutta l'anima quel ragazzo. Quando seppe ogni cosa si mise a piangere. Ah no, disse poi dopo un lungo silenzio, tu non hai cuore per la tua povera nonna, non hai cuore a approfittare in codesto modo dell'assenza di tuo padre e di tua madre per darmi dei dolori. Tutto il giorno m'hai lasciata sola, non hai avuto un po' di compassione, bada Ferruccio, tu ti metti per una cattiva strada che ti condurrà a una trista fine. Ne ho visti degli altri cominciar come te e andare a finir male, si comincia a scappar di casa, a attaccar lite con gli altri ragazzi, a perdere i soldi, poi a poco dalle sassate si passa alle coltellate, dal gioco agli altri vizi e dai vizi al furto. Ferruccio stava a ascoltare, ritto a 3 passi di distanza, appoggiato a una dispensa, col mento sul petto, con le sopracciglia aggrottate, ancora tutto caldo dell'ira e della rissa. Aveva una ciocca di bei capelli castani attraverso alla fronte e gli occhi azzurri immobili. Dal gioco al furto, ripeté la nonna continuando a piangere. Pensaci, Ferruccio, pensa a quel malanno qui del paese, a quel Vito Mozzoni, che ora è in città a fare il vagabondo, che a 24 anni è stato 2 volte in prigione e ha fatto morire di crepacuore quella povera donna di sua madre che io conoscevo, e suo padre è fuggito in Svizzera per disperazione. Pensa a quel tristo soggetto che tuo padre si vergogna di rendergli il saluto, sempre in giro con dei scellerati peggio di lui, fino al giorno che cascherà in galera. Ebbene, io l'ho conosciuto ragazzo, ha cominciato come te. Pensa che ridurrai tuo padre e tua madre a far la stessa fine dei suoi. Ferruccio taceva. Egli non era mica tristo di cuore, tutt'altro la sua scapestrataggine derivava piuttosto da sovrabbondanza di vita e d'audacia che da malanimo, e suo padre l'aveva avvezzato male, appunto per quello che ritenendolo capace in fondo dei sentimenti più belli ed anche messo a una prova ad un'azione forte e generosa, gli lasciava la briglia sul collo e aspettava che mettesse giudizio da sé. Buono era piuttosto che tristo, ma caparbio e difficile molto, anche quando aveva il cuore stretto dal pentimento a lasciarsi sfuggire dalla bocca quelle buone parole che ci fanno perdonare. Sì, ho torto, non lo farò più, te lo prometto, perdonami. Aveva l'anima piena di tenerezza alle volte, ma l'orgoglio non la lasciava uscire. Ah, Ferruccio, continuò la nonna, vedendolo così muto, non una parola di pentimento, mi dici. Tu vedi in che stato mi sono ridotta, che mi potrebbero sotterrare, non dovresti aver cuore di farmi soffrire, di far piangere la mamma della tua mamma, così vecchia, vicina al suo ultimo giorno, la tua povera nonna, che t'ha sempre voluto tanto bene, che ti cullava per notti e notti intere quando eri bimbo di pochi mesi e che non mangiava per baloccarti, tu non lo sai, io dicevo sempre, questo sarà la mia consolazione, e ora tu mi fai morire, io darei volentieri questo po' di vita che mi interessa per vederti tornare buono, obbediente come a quei giorni. Quando ti conducevo al santuario, ti ricordi, Ferruccio, che mi empivi le tasche di sassolini e d'erbe e io ti riportavo a casa in braccio, addormentato? Allora volevi bene alla tua povera nonna, e ora che sono paralitica e che avrei bisogno della tua affezione come dell'aria per respirare, perché non ho più altro al mondo, povera donna, mezza morta che sono, Dio mio. Ferruccio stava per lanciarsi verso la nonna, vinto dalla commozione, quando gli parve di sentire un rumore leggero, uno scricchiolio nello stanzino accanto, quello che dava sull'orto, ma non capì se fossero le imposte scosse dal vento o altro. Tese l'orecchio. La pioggia scrosciava. Il rumore si ripeté. La nonna lo sentì pure. Cos'è? Domandò la nonna dopo un momento turbata. La pioggia, mormorò il ragazzo. Dunque, Ferruccio, disse la vecchia asciugandosi gli occhi, me lo prometti che sarai buono, che non farai mai più piangere la tua povera nonna? Un nuovo rumore leggero la interruppe. Ma non mi pare la pioggia, esclamò impallidendo. Va a vedere. Ma soggiunse subito, no, resta qui, e afferrò Ferruccio per la mano. Rimasero tutti e due col respiro sospeso. Non sentiva anche il rumore dell'acqua. Poi tutti e due ebbero un brivido. All'uno e all'altra era parso di sentire uno stropiccio di piedi nello stanzino. «Chi c'è?» domandò il ragazzo raccogliendo il fiato a fatica. Nessuno rispose. «Chi c'è?» domandò Ferruccio, agghiacciato dalla paura, ma aveva appena pronunciato quelle parole che tutte e due gettarono un grido di terrore. Due uomini erano balzati nella stanza. L'uno afferrò il ragazzo e gli cacciò una mano sulla bocca, l'altro strinse la vecchia alla gola. Il primo disse: «Zitto, se non vuoi morire!» Il secondo: «Taci!» e levò un coltello. E l'uno e l'altro avevano una pezzuola scura sul viso con due buchi davanti agli occhi. Per un momento non si sentì altro che il respiro affannoso di tutti e quattro e lo scrosciar della pioggia. La vecchia metteva dei rantoli fitti e aveva gli occhi fuor dal capo. Quello che teneva il ragazzo gli disse nell'orecchio: «Dove tieni i denari, tuo padre?» Il ragazzo rispose con un fil di voce, battendo i denti: «Di là, nell'armadio.» «Vieni con me», disse l'uomo, e lo trascinò nello stanzino, tenendolo stretto alla gola. Là c'era una lanterna cieca sul pavimento. «Dov'è l'armadio?» domandò. Il ragazzo, soffocato, accennò l'armadio. Allora, per essere sicuro del ragazzo, l'uomo lo gittò in ginocchio davanti all'armadio e, serrandogli forte il collo fra le proprie gambe, in modo di poterlo strozzare se urlava, e tenendo il coltello fra i denti e la lanterna da una mano, cavò di tasca con l'altra un ferro acuminato, lo ficcò nella serratura, frugò, ruppe, spalancò i battenti, rimescolò in furia ogni cosa, s'empì le tasche, richiuse, tornò ad aprire, rifrugò, poi riafferrò il ragazzo alla strozza e lo risospinse di là, dove l'altro teneva ancora agguantata la vecchia, convulsa, col capo arrovesciato e la bocca aperta. Costui domandò a bassa voce: «Trovato?» Il compagno rispose: «Trovato», e soggiunse: «Guarda all'uscio». Quello che teneva la vecchia corse alla porta dell'orto a vedere se c'era nessuno e disse dallo stanzino con una voce che parve un fischio: «Vieni». Quello che era rimasto e che teneva ancora Ferruccio mostrò il coltello al ragazzo e alla vecchia, che riapriva gli occhi e disse: «Non una voce, o torno indietro e vi sgozzo!» E li fissò in un momento tutti e due. In quel punto si sentì lontano per lo stradone un canto di molte voci. Il ladro voltò rapidamente il capo verso l'uscio e in quel moto violento gli cadde la pezzuola dal viso. La vecchia gettò un urlo: «Mozzoni!» «Maledetta!» ruggì il ladro. «Riconosciuto! Devi morire!» E si avventò a coltello alzato contro la vecchia, che svenne sull'atto. L'assassino menò il colpo, ma con un movimento rapidissimo, gettando un grido disperato, Ferruccio s'era lanciato sulla nonna e l'aveva coperta col proprio corpo. L'assassino fuggì, urtando il tavolo e rovesciando il lume che si spense. Il ragazzo scivolò lentamente di sopra la nonna e cadde in ginocchio. Rimase in quell'atteggiamento, con le braccia intorno alla vita di lei e il capo sul suo seno. Qualche momento passò, era buio fitto, il canto dei contadini s'andava allontanando per la campagna. La vecchia rinvenne. «Ferruccio!» chiamò con voce appena intelligibile, battendo i denti. «Nonna!» rispose il ragazzo. La vecchia fece uno sforzo per parlare, ma il terrore le paralizzava la lingua. Stette un pezzo in silenzio, tremando violentemente, poi riuscì a domandare: «Non ci son più?» «No, non m'hanno uccisa», mormorò la vecchia con voce soffocata. «No, siete salva», disse Ferruccio con voce fioca. «Siete salva, cara nonna. Hanno portato via dei denari, ma il babbo aveva preso quasi tutto con sé.» La nonna mise un respiro. «Nonna», disse Ferruccio, sempre in ginocchio, stringendola alla vita, «cara nonna, mi volete bene, non è vero?» «Oh, Ferruccio, povero figliuol mio», rispose quella mettendogli le mani sul capo, «che spavento devi aver avuto! Oh, Signore Dio misericordioso, accendi un po' di lume! No, restiamo al buio, ho ancora paura!» «Nonna», rispose il ragazzo, «io vi ho sempre dato dei dispiaceri!» «No, Ferruccio, non dir queste cose, io non ci penso più, ho scordato tutto, ti voglio tanto bene!» «V'ho sempre dato dei dispiaceri», continuò Ferruccio a stento con la voce tremula, «ma vi ho sempre voluto bene. Mi perdonate? Perdonatemi, nonna.» «Sì, figliuolo, ti perdono con tutto il cuore. Pensa un po' se non ti perdono. Levati d'in ginocchio, bambino mio, non ti sgriderò mai più. Sei buono, sei tanto buono. Accendiamo il lume, facciamoci un po' di coraggio. Alzati, Ferruccio.» «Grazie, nonna», disse il ragazzo, con la voce sempre più debole. «Ora sono contento. Vi ricorderete di me, nonna? Non è vero? Vi ricorderete sempre di me, del vostro Ferruccio. Ferruccio mio! Esclamò la nonna stupita e inquieta, mettendogli le mani sulle spalle e chinando il capo come per guardarlo nel viso. Ricordatevi di me, mormorò ancora il ragazzo con una voce che pareva un soffio. Date un bacio a mia madre, a mio padre, a Luigina. Addio, nonna. In nome del cielo, cos'hai? Gridò la vecchia, palpando affannosamente il capo del ragazzo che le si era abbandonato sulle ginocchia, e poi con quanta voce aveva in gola disperatamente: Ferruccio, 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 bambino mio, amor mio, angeli del paradiso, aiutatemi! Ma Ferruccio non rispose più. Il piccolo eroe, il salvatore della madre di sua madre, colpito da una coltellata nel dorso, aveva reso la bella e ardita anima a Dio. Il muratorino moribondo, 28 martedì. Il povero muratorino è malato grave. Il maestro ci disse d'andarlo a vedere e combinammo d'andarci insieme Garrone, De Rossi ed io. Stardi pure sarebbe venuto, ma siccome il maestro ci diede per lavoro la descrizione del monumento a Cavour, egli ci disse che doveva andare a vedere il monumento per far la descrizione più esatta. Così, per prova, invitammo anche quel gonfionaccio di Nobis che ci rispose: No, senz'altro. Votini pure si scusò, forse per paura di macchiarsi il vestito di calcina. Ci andammo all'uscita delle 4. Pioveva a catinelle. Per la strada Garrone si fermò e disse con la bocca piena di pane: Cosa si compera? E faceva suonare 2 soldi nella tasca. Mettemmo 2 soldi ciascuno e comperammo 3 arance grosse. Salimmo alla soffitta. Davanti all'uscio, De Rossi si levò la medaglia e se la mise in tasca. Gli domandai perché. Non so, rispose, per non aver l'aria, mi par più delicato entrare senza medaglia. Picchiammo, ci aperse il padre, quell'omone che pare un gigante, aveva la faccia stravolta, che pareva spaventato. Chi siete? Domandò. Garrone rispose, siamo compagni di scuola d'Antonio, che gli portiamo 3 arance. Ah! Povero Tonino, esclamò il muratore, scotendo il capo, ho paura che non le mangerà più le vostre arance, e si asciugò gli occhi col rovescio della mano. Ci fece andare avanti, entrammo in una camera a tetto dove vedemmo il muratorino che dormiva in un piccolo letto di ferro. Sua madre stava abbandonata sul letto col viso nelle mani e si voltò appena a guardarci. Da una parte pendevano dei pennelli, un piccone e un crivello da calcina. Sui piedi del malato era distesa la giacchetta del muratore, bianca di gesso. Il povero ragazzo era smagrito, bianco, bianco, col viso affilato e respirava corto. Oh, caro Tonino, tanto buono e allegro, piccolo compagno mio, come mi fece pena! Quanto avrei dato per rivedergli fare il muso di lepre, povero muratorino! Garrone gli mise un'arancia sul cuscino accanto al viso. L'odore lo svegliò, la pigliò subito, ma poi la lasciò andare e guardò fisso Garrone. Son io, disse questi, Garrone, mi conosci? Egli fece un sorriso che si vide appena e levò a stento dal letto la sua mano corta e la porse a Garrone, che la prese fra le sue e vi appoggiò sopra la guancia dicendo: Coraggio, coraggio, muratorino, tu guarirai presto e tornerai alla scuola. E il maestro ti metterà vicino a me, sei contento? Ma il muratorino non rispose. La madre scoppiò in singhiozzi. Oh, il mio povero Tonino, così bravo e buono! E Dio, che ce lo vuol prendere? Chetati! Le gridò il muratore disperato. Chetati! Per amor di Dio, perdo la testa! Poi disse a noi affannosamente. Andate, andate ragazzi, grazie, andate, che volete far qui? Grazie, andatevene a casa. Il ragazzo aveva richiuso gli occhi e pareva morto. Ha bisogno di qualche servizio? Domandò Garrone. No, buon figliuolo, grazie, rispose il muratore. Andatevene a casa. E così dicendo, ci spinse sul pianerottolo e richiuse l'uscio. Ma non eravamo a metà delle scale che lo sentimmo gridare. Garrone, Garrone! Risalimmo in fretta tutti e tre. Garrone! Gridò il muratore col viso mutato. T'ha chiamato per nome, 2 giorni che non parlava, t'ha chiamato 2 volte. Vuole te, vieni subito. Ah, santo Iddio, se fosse un buon segno. Arrivederci, disse Garrone a noi, io rimango. E si lanciò in casa col padre. De Rossi aveva gli occhi pieni di lacrime. Io gli dissi: Piangi per il muratorino? Egli ha parlato, guarirà. Lo credo, rispose De Rossi, ma non pensavo a lui. Pensavo com'è buono, che anima bella è Garrone. Il conte Cavour, 29 mercoledì. È la descrizione del monumento al conte Cavour che tu devi fare. Puoi farla, ma chi sia stato il conte Cavour non lo puoi capire per ora. Per ora sappi questo soltanto: egli fu per molti anni il primo ministro del Piemonte. È lui che mandò l'esercito piemontese in Crimea a rialzare con la vittoria della Cernaia la nostra gloria militare caduta con la sconfitta di Novara. È lui che fece calare dalle Alpi 150.000 francesi a cacciar gli austriaci dalla Lombardia. È lui che governò l'Italia nel periodo più solenne della nostra rivoluzione, che diede in quegli anni il più potente impulso alla santa impresa dell'unificazione della patria. Lui con l'ingegno luminoso, con la costanza invincibile, con l'operosità più che umana. Molti generali passarono ore terribili sul campo di battaglia, ma egli ne passò di più terribili nel suo gabinetto, quando l'enorme opera sua poteva rovinare di momento in momento, come un fragile edificio a un crollo di terremoto. Ore, notti di lotta e d'angoscia passò da uscirne con la ragione stravolta o con la morte nel cuore, e fu questo gigantesco e tempestoso lavoro che gli accorciò di 20 anni la vita. Eppure, divorato dalla febbre che lo doveva gettar nella fossa, egli lottava ancora disperatamente con la malattia per far qualche cosa per il suo paese. «È strano», diceva con dolore dal suo letto di morte, «non so più leggere, non posso più leggere». Mentre gli cavavan sangue e la febbre aumentava, pensava alla sua patria, diceva imperiosamente: guaritemi, la mia mente s'oscura, ho bisogno di tutte le mie facoltà per trattare dei gravi affari. Quando era già ridotto agli estremi e tutta la città s'agitava, il re stava al suo capezzale, egli diceva con affanno: ho molte cose da dirvi, sire. Molte cose da farvi vedere, ma son malato, non posso, non posso. E si desolava, e sempre il suo pensiero febbrile rivolava allo Stato, alle nuove province italiane che s'erano unite a noi, alle tante cose che rimanevano da farsi. Quando lo prese il delirio, educate l'infanzia, esclamava fra gli aneliti, educate l'infanzia e la gioventù, governate con la libertà. Il delirio cresceva, la morte gli era sopra, ed egli invocava con parole ardenti il generale Garibaldi, col quale aveva avuto dei dissensi, e Venezia e Roma, che non erano ancora libere. Aveva delle vaste visioni dell'avvenire d'Italia e d'Europa, sognava un'invasione straniera, domandava dove fossero i corpi dell'esercito, e i generali trepidava ancora per noi, per il suo popolo. Il suo grande dolore, capisci? Non era di sentirsi mancare la vita, era di vedersi sfuggire la patria che aveva ancora bisogno di lui e per la quale aveva logorato in pochi anni le forze smisurate del suo miracoloso organismo. Morì col grido della battaglia nella gola e la sua morte fu grande come la sua vita. Ora pensa un poco, Enrico, che cosa è il nostro lavoro, che pure ci pesa tanto. Che cosa sono i nostri dolori, la nostra morte stessa, a confronto delle fatiche, degli affanni formidabili, delle agonie tremende di quegli uomini a cui pesa un mondo sul cuore. Pensa a questo, figliuolo, quando passi davanti a quell'immagine di marmo e dille gloria in cuor tuo, tuo padre. Aprile, primavera, 1, sabato. Primo d'aprile, 3 soli mesi ancora. Questa è stata una delle più belle mattinate dell'anno. Io ero contento nella scuola perché Coretti m'aveva detto d'andar dopodomani a vedere arrivare il re insieme con suo padre, che lo conosce, e perché mia madre m'aveva promesso di condurmi lo stesso giorno a visitare l'asilo infantile di Corso Valdocco. Anche ero contento perché il muratorino sta meglio e perché ieri sera, passando, il maestro disse a mio padre: va bene, va bene. E poi era una bella mattinata di primavera, dalle finestre della scuola si vedeva il cielo azzurro, gli alberi del giardino tutti coperti di germogli e le finestre delle case spalancate, con le casette e i vasi già verdeggianti. Il maestro non rideva perché non ride mai, ma era di buon umore, tanto che non gli appariva quasi più quella ruga diritta in mezzo alla fronte, e spiegava un problema alla lavagna celiando. E si vedeva che provava piacere a respirar l'aria del giardino che veniva per le finestre aperte, piena di buon odore fresco di terra e di foglie, che faceva pensare alle passeggiate in campagna. Mentre egli spiegava, si sentiva in una strada vicina un fabbro ferraio che batteva sull'incudine, e nella casa di faccia una donna che cantava per addormentare il bambino. Lontano nella caserma della Cernaia suonavano le trombe, tutti parvero contenti, persino stardi. A un certo momento il fabbro si mise a picchiar più forte, la donna a cantar più alto, il maestro si interruppe e prestò l'orecchio. Poi disse lentamente, guardando per la finestra: «Il cielo che sorride, una madre che canta, un galantuomo che lavora, dei ragazzi che studiano. Ecco delle cose belle». Quando uscimmo dalla classe, vedemmo che anche tutti gli altri erano allegri, tutti camminavano in fila pestando i piedi forte e canticchiando come alla vigilia d'una vacanza di 4 giorni. Le maestre scherzavano, quella della penna rossa saltellava dietro i suoi bimbi come una scolaretta, i parenti dei ragazzi discorrevano fra loro ridendo e la madre di Crossi, l'erbaiola, ci aveva nelle ceste tanti mazzi di violette che empivano di profumo tutto il camerone. Io non sentii mai tanta contentezza come questa mattina a veder mia madre che mi aspettava nella strada. E glielo dissi, andandole incontro: «Sono contento, cos'è mai che mi fa così contento questa mattina?» E mia madre mi rispose sorridendo che era la bella stagione e la buona coscienza.